questo momento così difficile per la nazione, è anche importante continuare ad allenarsi anche dentro casa e quindi seguire sempre la via del fastidio, come dice il buon Simone. Quindi un saluto a tutti i camerati e agli amici della Disperata di Udine, mi raccomando, non mollate e forza Udine, sempre.
Anche io seguo la via del fastidio.
È evidente, ragazzi, che qua la fiaba si fa lunga e invece di potere sul divano, seguite la via del fastidio, seguite la Disperata su Skype e sudate insieme a loro.
Anche io seguo la via del fastidio.
Ciao a tutti cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Non Solo Botte, la nostra rubrica targata La Disperata su Radio Bandiera Nera, che si occupa di arti marziali, sport da combattimento, intervistando praticanti, insegnanti e agonisti delle varie discipline. Quest'oggi tratteremo una delle tre discipline più famose al mondo esportate dalla Corea, assieme all'Hapkido e al Warangdo, il Taekwondo, nella sua versione tradizionale. Abbiamo il piacere di avere qui con noi il Gran Maestro Luca Lorenzo Drexler.
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
Ciao Lorenzo, grazie per aver accettato il nostro invito. Inizierei subito con una domanda. Chi ha ascoltato la nostra presentazione ha sentito il titolo di cui ti puoi fregiare, che è quello di Gran Maestro. Questo titolo avrà colpito i nostri ascoltatori. Vuoi spiegare come sei arrivato a potertene fregiare? Come sei diventato Gran Maestro? Qual è stato il tuo percorso?
È una storia molto lunga, quindi cerco di essere breve e di tirare fuori i giusti dettagli. Gran Maestro si diventa con l'anzianità. È un titolo che viene dato dal quinto dan in poi. Fino al quinto dan un praticante assume tutte le tecniche, tra virgolette, no? E diventa specializzato su quello che sta facendo tecnicamente. Poi ci sono i gradi di anzianità, sesto, settimo dan, i gradi da Gran Maestro. Poi dipende da federazione a federazione, perché alcune federazioni vanno avanti anche fino al nono. Nel taekwondo tradizionale ci fermiamo al settimo. Tutto iniziò tantissimi anni fa, io parlo dell'83, tanti anni fa, quindi sono 37 anni quest'anno, fine anno, dove da ragazzo interessava soprattutto diventare il più forte del cortile. Questa era una propaganda che le arti marziali un po' davano attraverso la televisione, tu sai ancora i primi film che giravano, no? I film di Kung Fu nella Cina, che è stata una bomba ad allargare il cinema attraverso le arti marziali e poi in conseguenza gli Stati Uniti. Insomma, vedevamo questi film che questi praticanti spaccavano tutto e io volevo essere uno di quelli, no, ovviamente. Essendo un ragazzo giovane e maturo, come tutti ho preso questa filosofia. Poi negli anni capì che l'arte marziale non è tutto lì e non può essere, perché praticando iniziavo a sentirmi sempre meglio. La mia testa cominciava a cambiare, quindi tantissime tensioni, tantissimi blocchi miglioravano e di conseguenza io come persona. E così nel praticare conobbi il mio maestro, che è stato il mio punto di riferimento come un genitore, che pian piano educandomi, portandomi su una strada giusta, mi ha fatto capire che l'arte marziale ti può anche aiutare a diventare una persona migliore. E così continuai senza più lo scopo di diventare più forte, ma il più forte per me stesso, quindi le mie pigrizie, le mie debolezze, ma mettere in regola le mie forze, perché non si è solo deboli, no? Essere anche tanto forti è anche sempre a volte un segno di debolezza, perché distruggi magari quello che costruisci, no? L'orgoglio e tante cose, no? Ho visto nell'arte marziale poi col tempo proprio uno stile di vita e così ho voluto continuare. Continuando, in automatico i gradi crescono, perché da cintura bianca diventi cintura gialla, verde, blu, rossa, nera, primo dan. Il mio primo dan poi fu riconosciuto in Italia quando io nel 96 ho deciso di tornare nella mia patria, dove sono nato e cresciuto inizialmente, e insieme al mio maestro, con l'aiuto della federazione, poi ho costruito la mia prima scuola a Udine. Di conseguenza poi, anche continuando ad allenarmi, i miei gradi, quindi i miei dan, sono aumentati fino ad oggi, arrivare a sesto dan. Ti posso dare un riassunto veloce, cari amici, vi posso dare un riassunto veloce, ma non è finita col sesto dan. Il taekwondo è una vita continua, si inizia e non si finisce mai.
Beh, questo è il bello di tutte le arti marziali, che la cintura nera è un inizio, non è una fine. Molti nell'accezione occidentale tendono a confondere la cintura nera come un punto d'arrivo. Difatti non è raro vedere molti praticanti che al conseguimento della cintura nera lasciano, perché dicono: ah, ormai ho la nera, sono arrivato arrivato. No, la cintura nera, come la tua esperienza, anche il tuo esempio ci insegnano, non è altro che un punto di partenza per una successiva fioritura.
Sì, è vero, esattamente. Poi ci sono, anche questo è un tema molto interessante di cui adesso tu hai accennato, no? Divento cintura nera e poi mollo. Credo anche che non si tratti soltanto che le persone si credono arrivate, ma che le persone si stufano, perché comunque ci vogliono anni per arrivare a cintura nera, no? Uno ci mette 4, 5, 6, 7, dipende, no? Da quanto uno è costante, e diventi cintura nera, poi a volte anche ci si stufa, no? E noi siamo anche persone, l'essere umano è in generale si stufa facilmente, no? Non gli piace molto la monotonia, perché forse non ha trovato qualcosa in quello che ha fatto, è arrivato a un traguardo, come tu dicevi prima, e crede che quello è tutto. E poi finisce lì. Come accennavo prima, ci sono varie cinture, no? Già dalla cintura gialla è un nuovo inizio, no? La cintura verde è un altro nuovo inizio. Insomma, sei cintura nera di Taekwondo, quindi anche tu hai fatto i tuoi gradi, Simone, e sai che ogni volta che tu hai preso una nuova cintura ti sei ricaricato, ti sei rimotivato per un nuovo ostacolo, no? Sono sempre delle ripartenze. Anche quando sei cintura nera, c'è il secondo dan che ti danno ulteriori responsabilità, dici cavolo che bello, no? Adesso voglio fare di più, voglio, no? E così anche nel mondo del lavoro, e così anche nel mondo della vita di coppia, così dobbiamo trovare stimoli, no? E i gradi sono di aiuto, ma non devono essere qualcosa che poi ti dicono bene, sei arrivato amico mio, puoi smettere, no? Questo è un concetto totalmente sbagliato.
Vero, come nella vita, è come pensare di avere una donna che ami alla follia e una volta sposato ti piazzi davanti al televisore a guardare le partite bevendo birra e mettendo su pane.
Questa funziona se anche lei ama il calcio. Esattamente.
Lorenzo, ascolta, io ti conosco da molti anni, difatti il mio inizio nella pratica del Taekwondo è stato con te, ormai in tempi lontanissimi, e io mi ricordo, e da qui nasce anche la mia profonda stima, delle difficoltà che tu hai avuto per avviare la tua palestra. È stata una vera avventura e hai potuto contare solo su te stesso e sulle tue risorse. Poi hai avuto la fortuna di trovare gente che ha riconosciuto questa tua voglia e si è affiancata nel tuo cammino. Però per te all'inizio è stato molto difficile e tu, grazie a questi stimoli, hai deciso lo stesso di metterti in gioco e di continuare fino ad arrivare al livello di oggi. Vuoi parlarci anche dei tuoi inizi qui in Italia, quando hai aperto la scuola? Può essere d'esempio per molti che ci ascoltano.
Sì, Simone, tu mi hai conosciuto negli anni importanti perché ero ancora all'inizio, quindi dovevo anch'io tanto imparare e crescere in quegli anni lì. Non sto dicendo che ho finito adesso di crescere e imparare, però ero molto più giovane e di conseguenza correvo a tanti rischi, rischi di sbagliare a volte anche per stupidaggini, no? Non diciamo stupidaggini oggi perché siamo uomini più maturi, no? E quindi ti si inciampa facilmente e quando ti inciampi ti storci la caviglia, ti fa male la schiena, ti fa male un ginocchio, dopo devi riguarire, devi ripartire, no? Dipende poi sempre quanto ti piace quel sentiero, no? Che tu riparti, riprendi. E io ero quello. Taekwondo per me è stata una grande scuola perché ho guadagnato un sacco di persone, ma ne ho perse anche, no? È normale nella vita così. Dovuto a errori miei, ma anche a errori reciprochi, che poi gli errori non sono per me errori, ma sono lezioni. Ogni persona ci insegna. Sono convinto che se oggi io e te ci troviamo qui a tavolino a parlare del Taekwondo e domani a vederci per strada anche con un abbraccio, è perché oggi abbiamo capito che entrambi abbiamo imparato da uno all'altro. Quindi c'è stata una lezione reciproca, tu mi hai insegnato che cosa magari io devo o non devo fare e tu ugualmente, no? Funziona così fra persone che hanno voglia di crescere, persone intelligenti, quindi sono lezioni di vita, no? È vero che mettersi in gioco a 25 anni, io all'epoca ne avevo appena compiuti, tornare in Italia conoscendo nessuno, dormire per terra in uno spogliatoio di 3 metri per 2, questo era ancora Viale Duodo, prima ci siamo conosciuti io e te, Simone, era la mia prima scuola vicino al centro Udine, e mangiare un cotti secchi con acqua fredda e la doccia non c'era, c'era una doccia fredda estratta da un water, e vivere così e convincere le persone a sudare in un ufficio di 90 metri quadri senza finestre, cioè con le finestre chiuse, in una moquette per terra, eccetera eccetera, vuol dire che prima devi essere tu convinto di quello che fai, no? Ci vuole un po' di pazzoide dentro di te, no? Poi le persone si convincono perché vedono in te una persona che riesce a motivare e riesce a ottenere dei risultati nonostante le strutture, quindi le persone ti seguono. Man mano che hai più gente, hai voglia anche di costruire un progetto più grande, trascinando le persone con te che ti sono tutto d'aiuto. E tu poi eri uno di quelli, se ti ricordi le nostre manifestazioni ancora insieme al mio maestro, i nostri conflitti, ma poi anche il rispetto che tu sei venuto a cercarmi la mattina dopo, mi ricordo bene, per chiarire, perché sei una persona che poi ci riflette e io ugualmente, no? Quindi ci siamo conosciuti quando eravamo tutto sangue, no? Bollivamo dentro, da un lato impulsivi, da un lato tutta questa energia, no? Ma sono energie positive, Simone, per costruire, no? Sono quelle energie che dopo non fanno solo danni, ma ti danno anche la spinta per stare dritto e dire va bene, è successo questo, andiamo avanti, no? È così, anche una battaglia, l'arte marziale arriva anche da lì, no? Rinforzare un esercito, rinforzare uno stile di vita. E io sono, mi vedo in quella vita lì, no? Probabilmente sia tu che io, nelle vite precedenti eravamo in qualche campo di battaglia e facendo adesso un po' i filosofi con qualche ascia in mano e non ci arrendevamo, no? E la vita oggi non c'è più l'ascia in mano, non si è più in campo da battaglia, ci sono tante altre problematiche da combattere e noi siamo qui, no? Andiamo avanti, queste sono le mie energie per andare avanti e tutt'oggi non è finita perché oggi ci sono tante altre problematiche, no? In cui sappiamo oggi quello che stiamo vivendo, questa situazione antipatica, e stiamo qui lottando per andare avanti, no? Ci vuole motivazione per questo, no? E io ne ho avuto sempre nella vita mia e quindi dovunque tu mi mettevi io ero convinto che quello che stavo facendo era giusto, e questo è anche importante, no? A prescindere da quello che pensano gli altri.
Il combattimento si ferma ad un certo punto, lo scontro fisico, poi la vera guerra, come dico sempre, è svegliarsi la mattina, timbrare il cartellino, fare i conti a fine mese. Lo spirito che deriva magari dalla pratica di un'arte marziale o da una conoscenza più approfondita di qualche disciplina che ci aiuta, si può portare nella vita di ogni giorno. Secondo me questo è il messaggio fondamentale. È difficile che uno si alzi la mattina e vada in giro a tirare calci in mezzo alla strada, però la voglia di sudare, la voglia di soffrire per un fine positivo, come hai fatto tu anche nel costruire le tue scuole, nel metterti in gioco, è un messaggio importante secondo me. Bene, Lorenzo, se tu sei d'accordo, io lancerei un piccolo stacco musicale per concederci un attimo di pausa. Abbiamo scelto per i nostri amici Ryukyu Underground Kanasando, tratto da Buddha Bar per rilassarci un pochettino, e ci sentiamo subito dopo lo stacco per l'intervista sul taekwondo tradizionale con Lorenzo Drexler. Bentornati cari amici alla nostra rubrica Non solo botte, targata la disperata qui su Radio Bandiera Nera. Io sono Simone Lanzotti e con noi c'è Luca Lorenzo Drexler, gran maestro di Taekwondo tradizionale. Lorenzo, ci siamo lasciati parlando di come sei arrivato al grado importante che oggi rivesti. Adesso direi che potremmo addentrarci nello specifico di questa disciplina, il Taekwondo tradizionale. Vuoi farci una piccola carrellata sulla sua storia, così per far capire ai nostri ascoltatori?
Intanto vi risaluto tutti ragazzi, è un argomento interessante perché la storia fa parte della cultura. Adesso, senza voler fare pubblicità, ma proprio nella mia scuola mi piace trasmettere il Taekwondo anche col suo fascino culturale e storico, lo rende completo, lo rende affascinante e lo rende interessante. È proprio la storia che poi ci porta dove siamo oggi. La storia del Taekwondo tradizionale nasce dopo la liberazione del Giappone in Corea, no? Parla intorno ai 1945, il Giappone decide di liberare la Corea si ribella, vuole crescere, costruisce una sua nuova disciplina. All'epoca, adesso ve la voglio raccontare, non dico come un fumetto, ma ve la voglio raccontare in maniera molto semplice, perché oggi si legge di tutto, si sa anche tanto, quindi non voglio buttare fuori un argomento che magari sembra falso, ecco, no? Magari sbagliato. Mi piace parlare con voi, confrontarmi in maniera molto semplice. Quindi ci fu questo generale, un guerriero che ha combattuto per la Corea, insomma un fedele, che in quell'epoca il presidente lo chiamò per costruire una nuova disciplina. Questo generale si chiamava Choi, famoso oggi ancora per questo generale titolo, no? Questo signore era convinto che era capace di costruire una nuova disciplina, chiamando vicino un gruppo di maestri di arti marziali. Come tu sai, Simone, nel periodo Corea-Giappone, quindi dal 1907, se non mi sbaglio, fino al 45, i coreani erano obbligati di pensare, ragionare, parlare, mangiare tutto in giapponese e di conseguenza praticare anche le loro discipline, di cui era molto forte all'epoca il karate Shotokan, stile tradizionale giapponese. Il presidente chiese a questo generale: senta, ma facciamo una nuova disciplina, secondo me lei è la persona giusta. E lui disse: va bene, io sceglierò delle persone che mi sono di aiuto, persone che hanno praticato le nostre discipline, quindi il Sobakdo, il Tangsudo, il Taekyon, vecchie discipline coreane, ma mettiamo vicino anche quello che io ho dovuto praticare in questi anni, quindi il Karate Shotokan, perché il generale Choi faceva anche Karate Shotokan, lui praticava anche il Judo, praticava tante discipline giapponesi, perché era così all'epoca, si faceva, no? Non potevi scegliere come oggi, no? Che scegli quello che vuoi. Di conseguenza lui creò questa elite, questo gruppo di maestri, di seguito un'enciclopedia, perché fu tutto scritto poi il Taekwondo, e costruì il Taekwondo tradizionale. All'epoca, se ricordo bene, si chiamava Korean Taekwondo Association. Era proprio il primo Taekwondo, era un Taekwondo molto grezzo, si praticavano gli Yong, parola deriva ancora dalla Cina, quindi parola vecchia, di cui oggi l'ITF, che è il Taekwondo tradizionale secondario, che fu costruito dopo che Choi si è liberato dalla Korean Taekwondo Association. Quindi le forme dell'ITF, chiamate Tool, ma magari ne parleremo dopo, prendono la parola strettamente coreana, quindi originale dalla Corea, ma all'epoca il Taekwondo tradizionale era ancora un miscuglio fra discipline coreane e discipline giapponesi, con alcune parole ancora cinesi, perché anche il Giappone ne risente, perché comunque la Cina sappiamo che è ancora molto prima, no? Come un po' l'Egitto, la Grecia, eccetera. E niente, Simone, così fu creato il Taekwondo tradizionale, prende il nome tradizionale perché prende anche tradizioni, quindi stili antichi della Corea, con il loro fascino culturale, e fu chiamò Taekwondo tradizionale. Ma il Taekwondo tradizionale fu il nome dato dopo, perché dopo che si era creato l'ITF e il VTF poi negli anni 70, Taekwondo tradizionale prese il tradizionale perché fu messo lì, ah sì, quello vecchio, no? Il vecchio. E allora per non chiamarlo il vecchio si diceva il tradizionale, no? Ma originalmente si chiama Korean Taekwondo Association, e oggi, io essendo stato in Corea, nessuno lo chiama traditional Taekwondo, lo chiamano Hyong Taekwondo. Hyong Taekwondo dovuto al nome della forma, no? Tipo in giapponese si capisce kata, no? Per far capire ai nostri amici che ci ascoltano che cos'è lo Hyong, il kata. Kata è giapponese, Hyong è in Corea, no? Tool coreano, no? La forma, specifica forma Hyong, quindi vecchie forme, no? Ecco, questo io vi posso raccontare un po' questo stile. Taekwondo tradizionale è una disciplina molto grezza, fu lanciata per primo nell'esercito, perché all'epoca solo l'esercito poteva. Poi Choi, attraverso l'ETF, ha iniziato a girare il mondo, prima sempre paesi collegati al comunismo, quindi la DDR all'epoca, no? Parti dell'Africa, eccetera, ma adesso non voglio allargarmi troppo. Il taekwondo tradizionale è riconosciuto una disciplina molto grezza, molto forte, proprio perché voleva anche rinforzare l'esercito, quindi voleva sostituire le armi, no? E ci troviamo corpo a corpo, senza un fucile, senza un coltello, e qui adesso il primo che colpisce duro va a terra, no? Quindi non posso sprecare tante energie, devo darti un tuono dritto per mandarti giù, e quello deve essere secco, no? Non posso fare una rissa con te sul campo perché me ne aspetteranno altri 100, e quindi doveva essere un colpo molto duro, molto forte. Oggi parlare così sarebbe malato quasi, no? Di mente dire io devo dare, no? Tutta questa forza per stendere uno, no? No, oggi invece, per fortuna, il taekwondo tradizionale ha continuato ad allenarsi duramente. Non spaventatevi, amici, perché tutte le discipline, anche gli sport più semplici, fatti bene, se lo fai duramente ti dà un beneficio, altrimenti non serve a niente. Ma duramente oggi perché costruisce un fisico forte, un fisico sano, no? Una struttura sana. Ecco Simone, dalla parte guerriera, dopoguerra, liberazione Giappone, generale Choi, rinforzare l'esercito, e poi è andata al socializzarsi, quindi nelle famiglie, hanno praticato poi anche le donne, e così si è indolcito in maniera positiva, ha creato il taekwondo su equilibrio, no? Non può essere costruito solo da maschi e da uomini duri, no? Anche dal bambino che vuole crescere, e magari lo si aiuta, come dicevo prima, come è stato aiutato anche a me, a crescere e diventare una persona civile, no?
Molto interessante questa trasformazione. Tra l'altro poi il taekwondo ha vissuto una storia travagliata, perché come accennavi tu è nato l'ETF, poi addirittura negli anni è stato estromesso il figlio del generale Choi dall'ETF, si è ulteriormente diviso l'ETF, è nato il WTF, che è quello olimpionico che vediamo, dove per esempio ci sono ulteriori differenze: nell'ETF si usano i pugni, nel WTF praticamente solo i calci. Cioè, ha una storia molto travagliata. Tu hai scelto di rimanere ancorato alla purezza della tradizione, se non sbaglio. Cioè,
voglio aggiungere un qualcosa, no? Perché negli ultimi anni ho iniziato a lavorare insieme al consolato della Corea del Sud con base a Milano, e quindi loro sono molto rigorosi del loro WTF, che tradotto sarebbe World Taekwondo Federation, no? Taekwondo olimpionico. E oggi è riconosciuto come il taekwondo della Corea del Sud, e l'ETF riconosciuto come il taekwondo della Corea del Nord. Questo è ancora una vecchia mentalità, che pur avendo una stretta collaborazione col consolato, anche loro sono un po' confusi fra i due, perché adesso non si può più tenere né uno né l'altro prigioniero. La Corea del Nord esiste come Corea del Nord, come sappiamo, non deve sapere un discorso di quello, ma il taekwondo ETF ormai è in tutto il mondo, quindi non è uno stile comunista strettamente legato alla Corea del Nord. È vero che il World Taekwondo fu creato ufficialmente nel 73, così dice la storia, per chi ne sa, e quindi ormai la Corea era già separata fra Corea del Nord e Corea del Sud, quindi è stato creato nel Corea del Sud, è rimasto lì. L'ETF ha una storia ancora anteprima, e quindi è rimasto nel Nord, ma poi anche sceso nel sud, perché oggi tu ne sai che ne hai fatto la cintura nera, e l'ETF si pratica in tutto il mondo, come anche il taekwondo tradizionale e così anche il World Taekwondo. I tre nomi hanno distinto le discipline, perché un errore grave che ha fatto Choi, io dico grave perché ne hanno approfittato poi tutti, poi dopo un po' abusivamente, nel senso che è stato comodo prendere quel nome taekwondo. Se Choi all'epoca faceva un copyright nella Korean Taekwondo Association, già tipo negli anni 50, oggi l'ETF doveva chiamarsi diversamente, e così anche il WTF doveva chiamarsi diversamente. Invece hanno mantenuto lo stesso nome, allegando International Taekwondo Federation, quindi ETF, e World Taekwondo Federation. Esiste anche un GTF, un Global Taekwondo Association, e fra un po' esisterà probabilmente anche un Luna Taekwondo Federation, esisterà anche un Marte Taekwondo Association, perché ormai il nome Taekwondo è un nome che appartiene a tutte e tre discipline, e si può prendere, è diventato come una famiglia alla fine, non è più queste muraglie, no? Ah, tu fai tradizionale, faccio WTF, fai WTF. Dovrebbe essere oggi tutta una famiglia e tutti e tre sono dei taekwondo fantastici, alla fine si può imparare uno all'altro.
Anche rispetto alla diffusione è come cercare di fermare il vento con le mani, cioè una disciplina che viene insegnata nel nord, se poi è valida, è bella, interessante, è normale che prima o dopo qualcuno lei sfiltrerà al sud della Corea, per esempio, che poi girerà per tutto il mondo.
Esatto.
E questa, diciamo, ancora da quando ero praticante, prima di iniziare ad insegnare, queste diatribe tenevano banco negli spogliatoi e c'erano proprio ore di scontri dialettici su quale fosse la disciplina più pura. Invece, in realtà, tutto quello che è ben fatto e che fa bene è buono, secondo me.
Esatto.
Si può discutere, ci si può dare ai sofismi per ore e ore, ma insomma. Allora Lorenzo, io ti ringrazio intanto per questo nuovo blocco, farei un attimo di pausa e lascerei i nostri amici con un bel brano di Kodo che si chiama Hironori, per rimanere un po' in tema e goderci delle ottime percussioni e un bel flauto. Ci rivediamo subito dopo lo stacco con Luca Lorenzo Drexler per continuare a parlare di Taekwondo tradizionale. Ciao a tutti cari amici, bentornati alla nostra rubrica Non solo botte, targata la disperata, qui su Radio Bandiera Nera. Io sono Simone Lanzotti e abbiamo ospite il gran maestro Luca Lorenzo Drexler che ci sta parlando di taekwondo tradizionale. Bene Lorenzo, bentornato. Nel blocco precedente abbiamo visto la storia e ci hai fatto anche un'interessante dissertazione sulle differenze dei vari stili di taekwondo, che sono il taekwondo tradizionale, come abbiamo capito che è improprio chiamarlo, che è quello che pratichi tu, l'ITF e il WTF. Spiegaci le peculiarità del taekwondo tradizionale, o meglio, come dicevi prima, Young Taekwondo.
Allora ragazzi, ciao a tutti. Per chi magari prima non mi ha ascoltato, possiamo risalutarci adesso. Allora Simone, il taekwondo tradizionale si basa su varie discipline. Partiamo dalla parte, diciamo proprio l'alfabeto, che sarebbero le forme. Le forme, tradotto Young nel taekwondo tradizionale, si basano su dei combattimenti con degli avversari immaginari. Vi paragono su qualcosa che non è paragonabile, ma giusto per aiutarvi. Voi state facendo una danza da soli, senza vostro partner. Ma ve lo immaginate, ok? Ci sono delle coreografie di danza dove uno balla da solo, soprattutto nel classico, e lui si immagina il suo mondo, si immagina la ballerina, si immagina quello che sta dietro di lui, quello che sta davanti a lui. Funziona molto simile anche nell'arte marziale tradizionale, nelle forme. Io inizio a muovermi con dei movimenti stabiliti dal generale Choi e la sua elite, che hanno costruito un alfabeto per costruire questa disciplina, quindi dei movimenti. E io che ne so, adesso possiamo inventare che adesso io inizio con una parata bassa, poi vado avanti con un colpo dritto, e ogni volta che mi muovo io immagino un avversario che mi attacca e si difende. In questo modo la forma aiuta molto a staccare da pensieri superflui, perché mi devo concentrare su quello che sta accadendo realmente nella mia mente, quindi degli avversari che solo io posso vedere, e sto combattendo con loro. Quindi mi concentro innanzitutto a combattere con loro, ma poi nel tempo, migliorando la tecnica, mi concentro sulla perfezione della tecnica, che non esiste, ma la sto cercando, quindi è un infinito di crescere, no? Si parlava già prima, Simone, che non si finisce mai di imparare, di crescere, ma si continua. E quindi io nella forma trovo un combattimento con degli avversari immaginari su varie parate, pugni, calci, no? Salti, eccetera, no? Nell'insieme dopo si crea una coreografia fantastica, perché se uno poi lo sa fare bene è bello da vedere, no? Questo è la forma, quindi lo Young. Nel taekwondo tradizionale originalmente ne esistono 19. La prima forma si chiama Chon Chi, tradotto cielo terra, che ha 19 movimenti perché abbiamo 19 Young, ok? Quindi la storia racconta questo. Primo Young, 19 movimenti. Quanti Young abbiamo? 19. Poi nell'ITF, adesso non voglio entrare in merito di altre federazioni, ce ne sono 24, come la giornata 24 ore, così si mette dentro un po' di storia, un po' di cultura, un po' di filosofia, ed è una cosa fantastica. Le altre forme, dal secondo in poi, si basano tutte sulle persone, su tutte non possono essere, ma su una parte di guerrieri, di filosofi, di monaci, che hanno creato la prima base della Corea tradizionale. Quindi c'è il Tangun, il Tosan, il Wonyo. Wonyo è affascinante perché, per esempio, è la quarta forma, è un monaco che ha divulgato il buddismo in Corea, per esempio, no? E eccetera, c'è solo... Non vado sui dettagli perché sennò, Simone, parte la mia vena artistica e filosofica e stiamo qui troppo tempo a parlare solo dello Young, no? Insomma, lo Young è quello, è una parte culturale, una parte storica, una parte tecnica del taekwondo, e per questo, per quanto riguarda la mia scuola, l'alfabeto. Senza di quello non puoi sapere il taekwondo. Poi ci allarghiamo e vogliamo di più. Cosa vogliamo? Parliamo della difesa personale, che è un grande tema negli ultimi 15-20 anni, no? Abbiamo paura che dietro c'è l'uomo scuro che ti attacca e andiamo sulla difesa personale, no? Oggi hai detto tu prima una bella frase: la difesa migliore è imparare a lottare contro le proprie pigrizie, no? È quello che ci propone la vita. Taekwondo tradizionale si chiama Hoshinsul. Hoshinsul è una difesa molto rapida, molto veloce e grintosa, perché il taekwondo alla fine non ha tante leve, a differenza del hapkido o lo judo, jiu-jitsu, no? Che conosciamo, che ci ascolta magari ha già una base culturale di arti marziali, taekwondo si basa molto sulle parate e sui colpi, diventa efficace in questo, no? Non ti lascia che tu mi strozzi, no? Mi prendi la maglia, non vuole questo, non vuole andare a terra, lottare per terra, lui vuole risolvere in piedi, quindi si basa su colpi molto rapidi, però una minima base di leve ce li ha. E questo lo propone nel Hoshin Sul. Quindi tu mi afferri, io ti faccio una leva molto semplice, adesso via radio è un po' difficile giustamente da spiegare, ma ecco, di seguito ti do un colpo e questo diventa la mia difesa personale, ma devo risolvere in 1, 2, 3 secondi al massimo, perché dopo i 3 secondi diventa una rissa, quindi devo risolvere velocemente, no? È effetto shock, quindi il Hoshin Sul è quello. A seguito al Hoshin Sul si è preso proprio una parte molto tradizionale, che è il contrattacco di un pugno, che si chiama il Bodaerion. Il Bodaerion è, immaginatevi, una persona che fa un passo avanti, buttando la forza del baricentro e della spalla, dandovi un colpo diretto, non è un gancio, non è un montante, quindi un colpo diretto, e io nel Bodaerion, come anche nel Hoshin Sul, non ho l'obbligo, come nello Yong, che devo mantenere una certa regola e rigidità nei movimenti, ma ho libera scelta di fare quello che voglio su questo colpo. Quindi mi posso spostare a sinistra, a destra, scendere, salire, saltare, parare questo colpo con una tecnica soltanto, quindi con una parata, e poi andare sull'attacco con varie tecniche. Può essere anche solo una, ma anche 10, scelgo io. E qui ho il permesso di aprire la mia creatività, dove magari inizialmente il maestro che mi segue mi dà una mano con i primi il Bodaerion creati da lui, per dirmi guarda, si può camminare così, e poi scelgo io che scarpe mettere per correre meglio, no? E così creo i miei il Bodaerion. E sono delle difese contro un contrattacco. Di seguito c'è anche il San Bodaerion, che sono da 2 passi, quindi l'avversario fa 2 passi, anche 3, diventano 1, 2, 3 pugni in avanti. E io devo imparare a spostarmi sempre di più, andando anche indietro, in avanti. Insomma, la creatività accresce ancora di più col San Bodaerion. Quindi siamo sullo Yong, poi abbiamo parlato del Hoshin Sul, l'il Bodaerion, San Bodaerion. Poi la parte sicuramente più spettacolare del Taekwondo è il combattimento Chaeoterion. Chaeoterion è un combattimento dove nel Taekwondo tradizionale, non usando protezioni e non volendo morti giustamente o gravemente feriti, si usa senza contatto fisico. Il colpo viene frenato 1-2 centimetri davanti l'obiettivo. È spettacolare se abbiamo una buona conoscenza del nostro corpo, perché io mi lascio andare liberamente, giro come un ventilatore, per modo di dire, attraverso calci e pugni, esprimo la mia massima dinamica, la mia massima velocità e forza, ma esprimo anche il rispetto che io ho di questa persona che mi sta di fronte. Quindi non è il mio obiettivo di spaccarle il cranio, ma di entrare con lui in una sinergia, in un gioco di sinergia, colpo tu, colpo io, colpisco io, schivi tu, è un insieme di energie fra 2 persone che si sfiorano a velocità della luce, volendo, con una sinergia reciproca, con un rispetto reciproco. È vero che esiste anche poi il contatto, ma lì poi andiamo su dettagli particolari. Nella mia scuola ho creato ad esempio un gruppo di ragazzi volontari, libera scelta, chi vuole, una volta a settimana mettiamo sulle protezioni, e come nell'ITF c'è, se non mi sbaglio, uno stile di light contact dove ci si tocca, ma non cerchiamo giustamente il KO, perché domani uno si alza per andare a lavorare o a scuola, si cerca di evitare, ma c'è il contatto. Però nella media noi non usiamo il contatto fisico. Il taekwondo tradizionale nasce senza contatto fisico, e allora uno mi dice, ma scusi, ma come faccio allora io a capire l'impatto, il colpo? E allora da lì in poi, per chiudere le discipline del taekwondo tradizionale, arriviamo al Kiekpa, che sono le tecniche di rottura, dove io porto il mio colpo a un oggetto, che può essere una tavola sottile, a una tavola più grossa, a delle mattonelle, a dei mattoni, arrivare anche alle pietre di fiume. Questi sono soprattutto però delle esibizioni che faccio per me stesso, per provare la mia forza e la precisione della tecnica, ma anche le mie paure, perché un impatto, se lo sbaglio e non sono allenato, mi possono creare dei dolori. E così io posso anche allenare i miei complessi di inferiorità, perché sfogo una mia forza, ma anche debolezza, su un oggetto. È vero che le tecniche di rottura dovrebbero essere allenate dopo una certa capienza tecnica, quindi non posso iniziare il taekwondo a cintura bianca e pensare che adesso vado lì e spacco tutto, no? Ci vuole un certo percorso, ci vuole anche che il fisico si rinforzi, eccetera, eccetera. Durante gli allenamenti vengono svolti raramente, ma vengono svolti più che altro alle esibizioni oppure agli esami di cintura. Lì è fondamentale che una persona a crescere poi svolgerà delle tecniche di rottura sempre più difficili, perché anche il suo grado è più alto e quindi dovrà mettersi in gioco con delle difficoltà di più di livello, no? Queste sono, diciamo, le discipline. Poi è vero che per allenare dallo Yong al Kiekpa, che si parlava alla fine, ci vuole la preparazione fisica, quindi ci vuole tanto di preparazione fra riscaldamento, stretching dinamico all'inizio, potenziamento, tecnica e alla fine stretching di rilassamento, che è diverso di quello iniziale, e alla fine si conclude con la respirazione per calmare un po' l'adrenalina e riportare i battiti a un battito rilassante, così quando siamo poi nello spogliatoio e usciamo dal nostro dojang, dalla sala, siamo in pace totalmente con noi stessi. E io parlo solo per me, può accadermi qualsiasi cosa, non lascio che qualcuno mi disturbi. Ecco, questa è una cosa fantastica del taekwondo tradizionale, perché abbiamo dato tutto e cerchiamo veramente solo la pace dopo, no? Ecco, il dojang è una sala tradotta do, quindi mente, Yang Sala, una sala mentale, tradotta in italiano fa un po' strano, no? Ma perché deriva da una filosofia orientale, come il Dobok, che è sempre il Do dentro, come nel Taekwondo, sempre questa parte mentale, quindi Dobok, Bok è il vestito mentale, quindi appartiene a una tradizione, tradotto in giapponese per i nostri amici che magari conoscono più le parole giapponesi, il kimono, Dojan tradotto in giapponese, Dojo, ma è la stessa cosa. Non cambia niente, e come anche nel Taekwondo esiste il Judo, esiste il Karate Do, esiste il Hapkido, sempre questo Do inserito che aumenta, vuole non essere solo sportivo, ecco, vuole dare anche una parte filosofica, culturale e mentale, no? E di conseguenza abbiamo questo Do nelle nostre discipline marziali. Il Taekwondo si può praticare anche in cantina, in giardino, in terrazza, in appartamento, ovunque possa essere il tuo dojang, se tu pratichi il Taekwondo con il Do però. Se invece tu il Do lo togli, non può esistere da nessuna parte il Taekwondo. Noi lo pratichiamo in un dojang per renderlo più originale, per renderlo ancora più affascinante, no? Tu, Simone, non sei ancora stato a trovarmi nella mia scuola, ti accoglierò a braccia aperte quando verrai a trovarmi. Non vedo l'ora, perché tu vedi anche cambiamenti da quando tu mi hai salutato e risalutato adesso. Per me il dojang è una casa, e io ho in 25 anni che sono a Udine, quasi 20 anni li ho vissuti nel dojang, e quindi ho avuto un stretto collegamento io con il dojang e la vita del Taekwondo. Pochi anni ho vissuto io in una casa o in un appartamento, no? Ecco, quindi il dojang per me rimarrà a vita un luogo di pace, di energia, di saggezza, di pulito, e per questo anche il Taekwondo praticato lì per me si completa, ecco, come avere il Dobok o farlo in maglietta. Io lo pratico anche in maglietta al Taekwondo, addirittura in agosto dico: ragazzi, dai, oggi maglietta a tutti perché ci sono 50 gradi, no? Per esagerare, ci divertiamo, perché deve esserci anche un po' di divertimento, è vero che, no? Se i nostri amici che ci ascoltano pensano che siamo degli invasati, invece no, il Taekwondo è divertente, il Taekwondo è simpatico, il Taekwondo è famiglia, il Taekwondo è amore. Il Taekwondo è divertimento, soprattutto è pace, no? Quindi si può fare anche in maglietta, è comoda e si fa ugualmente, no? Però quando mettiamo sul Dobok, che è come avere su un'armatura, no? Si diventa più guerrieri, si stringe la cintura e si parte, no?
Queste sono tutte cose che conosco bene, sensazioni che conosco bene, sì. Quindi posso confermare che una grande energia deriva anche da questi piccoli grandi rituali, come anche l'essenzialità del dojang, cioè il dojang un pavimento, quattro pareti bianche, proprio lasciare libero spazio alla mente e anche, correggimi se sbaglio, al flusso dell'energia, quindi un ambiente splendido anche per parlare con se stessi. Allora Lorenzo, io ti chiedo scusa, andrei con uno stacchino musicale, proponiamo Michael Cretu Samurai per i nostri amici, per rimanere in tema e anche per sciogliere ulteriormente la nostra trasmissione. Allora vi lasciamo con la nostra canzone e poi ci rivediamo qui con Lorenzo Drexler per continuare a parlare di Taekwondo tradizionale. a tutti cari amici, bentornati alla nostra rubrica Non solo botte, targata la disperata qui su Radio Bandiera Nera. Io sono Simone Lansotti e abbiamo ancora qui con noi Luca Lorenzo Drexler, gran maestro di taekwondo tradizionale, che ci sta parlando della sua interessantissima disciplina. Bene Lorenzo, abbiamo trattato veramente vari argomenti e vari aspetti del taekwondo tradizionale, ma una domanda che potrebbe essere la naturale prosecuzione della nostra chiacchierata è: cosa cerca chi sceglie di praticare taekwondo tradizionale?
Allora, questa è una domanda che ti voglio rispondere proprio a 360 gradi. È difficile sapere qual è la migliore attività fisica quando soprattutto una persona non ha fatto mai sport, per esempio. Ma anche quando una persona ha praticato tante discipline, spesso nasce confusione, perché la moda, la propaganda ci propone tantissimo oggi sul mercato e quindi veniamo confusi, no? Io credo che il taekwondo tradizionale, poi magari dopo vado sui dettagli spiegandovi anche il perché, fa soprattutto bene alla mente perché scarica pensieri superflui e fa bene al corpo perché tutti i movimenti sono movimenti dove costruiamo tantissima energia, in cui dopo vado sul dettaglio. Il taekwondo va bene per i ragazzi giovani che magari hanno bisogno di creare gruppo, dico ma io mi sento già in forma, sì, però si può migliorare, e poi magari hanno bisogno di amici, o fa piacere stare in un gruppo. Il taekwondo va bene ai ragazzi perché amano degli sport dove ci si mette in gioco con una disciplina che non è solo la corsa o il pallone, o il nuoto, una cosa un po' alternativa, diversa. Il taekwondo fa bene ai ragazzi per farli maturare, diventare ancora più responsabili. Va bene ai bambini per la loro crescita psicofisica, per farli apprezzare i valori della vita, per aiutarli a costruire un fisico sano e robusto. Oggi è sempre più difficile, non mi allargo su questo discorso adesso, sappiamo il perché, non sono io a raccontare ai nostri amici che ci ascoltano il perché. Penso che ognuno sa la vita stressante di un bambino di oggi e il poco tempo che hanno i genitori per i propri figli, quindi possiamo essere di aiuto. Col taekwondo può essere molto interessante per le donne perché trovano in questo un'autostima, una sicurezza interiore, trovano come il ragazzo un gruppo sano, in armonia, in serenità, fuori dalla moda. Il taekwondo può essere per un uomo perché scarica tensione dal lavoro, trova un ambiente sereno e semplice, una ginnastica completa. Questo è il beneficio che io posso dare al taekwondo. Non mi allargo sulle diete, sull'ingrossare e dimagrire, questo lo fa la cucina. Una persona vuole dimagrire, deve mangiare di meno. Con tutto lì, deve cambiare l'alimentazione e stringere il rubinetto. Il taekwondo non è quello d'aiuto, tutti gli sport sono d'aiuto in quello, ma ci vuole la volontà della forchetta, lì è l'unica ricetta. Quindi non è una disciplina a moda, voglio scolpirmi, voglio diventare fighetto, scusatemi la parola, vado a fare taekwondo, no. Taekwondo è una cosa molto più seria, io voglio star bene, punto. Allora provate a immaginarvi che il mondo fosse un cubo non rotondo e che non esistesse l'universo che gira intorno a se stesso. Se io vi faccio un disegno e ve lo metto davanti allo schermo, adesso ve lo disegno mentalmente, voi vi spaventate perché vi sembrerebbe che qualcosa si ferma. Provate a pensare di attraversare un ponte e vedere un canale fermo puzzolente, o provate a immaginarvi l'oceano che scorre con le sue onde. Ecco, per me il taekwondo è quell'oceano ed è l'universo con la terra rotonda che tutto gira intorno a se stesso. Perché i movimenti che noi pratichiamo nel taekwondo sono tutti movimenti circolari. Guardatevi nello specchio, i vostri occhi sono rotondi, ovali, come volete, il viso, le orecchie, le narici, la lingua, tutto è rotondo, le articolazioni, niente in armonia può essere spigoloso e squadrato. Se voi mettete nel vostro salotto una luce rotonda, vi darà molto più armonia che una luce squadrata. Il taekwondo è rotondo, tutto si basa su movimenti circolari, è studiando migliaia di anni fa dall'universo, prendendo l'energia dell'universo. Questi ragazzi, amici miei, non sono stupidaggini, oggi scientificamente provato per fortuna, perché fino a 20-30 anni fa ci davano degli stupidi chi parlava così, o magari delle persone che si giustificano con una moda nuova parlando di energia. No, non è così. Io oggi ho 50 anni, quasi, a settembre, mi mancano pochi mesi, e vi posso dire che onestamente mi sento come quando ne avevo 20. Io pratico il taekwondo ogni giorno. Ogni giorno mi muovo in maniera circolare, penso in maniera circolare, guardo l'universo, guardo le stelle, arredo il mio dojang con qualche oggettistica rotonda. Come tu dicevi prima Simone, il dojang è minimal, il mio dojang ha una foto soltanto, è tutto bianco, ma quel poco che ho messo è rotondo. perché do un senso di energia. Ecco, questo è il Taekwondo. E quindi l'energia che circola dentro di noi si sblocca nel momento che io penso spigoloso. Il sistema nervoso si incasina quando io sono spigoloso. Quindi il Taekwondo è un flusso di energia costante. Noi ci alleniamo un'ora. Un'ora di carico di energia positiva, scarico di energia negativa. Prendete la presa della corrente. In Italia ne abbiamo due, no? Due punte. Una carica, una scarica. Non può essere diversamente. Il Taekwondo è uguale. Noi ci muoviamo un po' a destra, un po' a sinistra, un po' a destra, un po' a sinistra, ruotiamo costantemente. Sono movimenti circolari, no? Ecco, prendete un pugile in piedi, per ottenere un colpo potente deve ruotare il pugno. Tu lo sai bene, Simone, che pratichi anche sport a combattimento. Deve ruotare la caviglia e ruotare in avanti il baricentro, spingendo avanti la spalla. Allora lui sfonda con quel colpo lì. Se lui rimane spigoloso, incollato a terra, e butta avanti solo il braccio, quello non è un colpo, quello è qualcosa che non riesco a definire adesso, no? È un gesto, X. Se io oggi devo scrivere sulla lavagna, prendo il gesso e vado fluido significa circolare, scrivo bene, scrivo fluido. Ecco, questa grafia sarà molto meglio di una grafia nervosa di una persona che magari non ha fatto i compiti, deve scrivere e butta lì con qualche scarabocchio sul muro o nel quaderno qualcosa che è insicuro di fare, no? Osserviamo bene tutto, osserviamo bene. Ecco, il Taekwondo è quello, l'energia. Parte dal movimento, dal gesto circolare, dalla grafia armoniosa, dall'estetica circolare, dall'universo, tutto. Ecco, per questo fa bene.
Molto interessante, perché poi la calligrafia comunque nelle tradizioni orientali era una delle conoscenze, per tornare al Giappone, fondamentali per i samurai, cioè saper usare la spada, saper usare il pennello, la dolcezza e la marzialità unite, come sono unite nel Taekwondo. Avendo praticato, ho visto molta marzialità, ma poi ho visto anche il lavoro circolare, morbido e dolce che bisogna fare per affinare la tecnica. Quindi è un tutt'uno veramente interessante. Lorenzo, ascolta, se per te va bene, io andrei ancora con un altro stacco musicale. Questa volta Koetsu Ojig no Uta, la sigla di un cartone animato che per molti di noi sarà un lieto ritorno, per poi ritrovarci con Luca Lorenzo Drexler a parlare per l'ultima tranche di Taekwondo tradizionale.
やめたら誰がやるのか今に見ている犯人は現人全滅だ走れバンバンババン走れバンバンババンビッグシューター風より速い が飛び出す足が飛び出す磁石の威力だ鋼鉄チーク親父見てくれ俺はやるのだ 悪を限りの秘密家の一族全滅だ行くぞバンバンババン行くぞバンバンババンナックルボンバー必殺パンチ声武器が飛び出す不死身の広志だ鋼鉄チーフビルドベースの 守りは固い今に見ている邪魔大王国全滅だ進めバンバンババン進め bam 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 スピンスコーム秘密の兵器腕が飛び出す足が飛び出す科学の力だ鋼鉄ジング。
Ciao a tutti cari amici, bentornati alla nostra rubrica Non solo botte, targata la disperata qui su Radio Bandiera Nera. Sicuramente vi state ancora riprendendo dai salti nel soggiorno dopo Coetzel Gig No Uta che avevamo messo su prima, ma noi torniamo, io sono Simone Lansotti, abbiamo con noi Luca Lorenzo Drexler, gran maestro di taekwondo tradizionale, che ci stava raccontando le peculiarità, le finalità. Allora Lorenzo, per chiudere questo ultimo blocco, io direi che sarebbe interessante parlare del libro che tu hai scritto, in cui racconti senz'altro più dettagliatamente di come si possa fare in una trasmissione radiofonica la tua esperienza di vita e di pratica nel taekwondo. Vuoi anticiparci qualcosa?
Allora, sì, in questo libro sono uscite due edizioni, la prima edizione nel 2016, poi è stata un pochettino più migliorata e allargata nel 2017 con la seconda edizione. Questo libro è nato perché io avevo un forte bisogno di esprimermi. Per tanti anni sono un po' rimasto prigioniero dentro di me. Raccontavamo che io e te ci siamo conosciuti 20 anni fa, tu hai conosciuto un Lorenzo Drexler di 30 anni che era molto prigioniero dentro di sé, perché tante cose magari per via delle sue responsabilità da maestro non poteva farle, non poteva dirle, non poteva esprimerle, no? Questo per un uomo ancora giovane non è sempre facile, soprattutto per una persona ribelle e selvaggia come io sono sempre stato, soprattutto da ragazzo. Questo libro apre un po' le mie porte, voleva dire aspettate un attimo cari amici, io non sono solo quel maestro tradizionale che magari voi negli ultimi 20 anni a Udine avete conosciuto, io sono anche questo, io ho trovato questa necessità perché tutto per me stesso, perché mi sembrava che io fingessi a me stesso e quindi ho voluto dire no, io ho vissuto questo, sono anche questo. Poi questo libro ho voluto essere anche un aiuto per le persone che poi lo leggeranno o l'hanno letto, un aiuto per magari rialzarsi, per sconfiggere magari tante difficoltà, per non sentirsi soli, magari nelle loro frustrazioni, nelle loro debolezze, anche nelle loro forze, no? Questo libro voleva essere un'espressione che poi doveva completare i miei primi 20 anni a Udine di attività. E quindi nel ventennale che abbiamo fatto presso il Palamostra nel 2016 a febbraio ho lanciato il mio primo libro. Questo libro si chiama Quel sasso nel sacco di riso. Perché quel sasso nel sacco di riso? Perché io mi reputavo tutt'oggi su quello che stiamo parlando e su quello che parlavamo fino adesso del taekwondo, un fuori classe, un ribelle che si è sempre ribellato contro mia madre, il mio maestro, la federazione, gli amici, le morose, le compagne, su tutto. Io sono sempre stata una persona che ho voluto fare sempre tutto a modo mio. E quindi ho trovato degli scontri, tanti scontri nella mia vita, perché io capisco che non si può andare su un'unica strada, no? Si deve anche andare parallelo con le altre cose, no? Ma questo per me è sempre molto difficile, tutt'oggi. E poi, insomma, mi sono sentito anche molto solo nella mia gioventù e per questo io ho creato questo titolo, Il sasso, che è chiuso in questa società, in questi obblighi che abbiamo, no? In questo stile di vita che fra governo, leggi e stili di vita che ormai impostati da centinaia di anni siamo prigionieri. Il riso praticamente sono le persone, no? Tu vai in giro, guardiamo, vai oggi in centro a Udine, in centro a Milano, vai in centro a Seul per esagerare, tu non identifichi più nessuno, sono tutti uguali, no? Se non incontri uno che conosci o un amico o qualcuno che risalta perché è tanto 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 particolare, ma tu guardi in giro per la strada, non fai più caso della gente perché sono più o meno tutti quanti come uguali, no? E tu guardi dentro il sacco di riso, non è che dici ah, guarda questo è più grande, questo è più piccolo, questo è, no? Nel guardare veloce sono tutti uguali, ecco. Però io per me non mi ritrovo in quei chicchi di riso, io mi ritrovo quello che quando poi fai bollire il riso e ti capita quel sasso in mezzo ai denti che fa croc e hai paura che magari hai rotto la ceramica, dici cavolo, no? Che roba è questo qua, no? Quindi posso essere amato ma posso essere anche odiato, no? Ecco, io sono un po' quella persona lì. Il libro parla di me, dalla mia nascita, dei miei genitori. Mia madre era un artista, mio padre era un imprenditore, tutte e due persone grande sofferenza. Noi siamo cresciuti, io sono cresciuto come Pinocchio fra il gatto e la volpe e quindi svalutato destra e sinistra. Noi siamo cresciuti nella televisione, nella moda, nella Rai. Poi questa era ancora la vita a Milano prima di arrivare in Austria attraverso mia madre. E questo io racconto, le mie vite nell'orfanotrofio, le mie vite da randagio sulla strada. Finché dopo all'età di 13 anni conobbi il mio maestro attraverso conoscenze che lentamente piano piano mi ha messo in riga e lì tocchiamo il discorso di primo blocco, come io ho conosciuto il taekwondo e perché no. Ecco, questo libro parla di un Lorenzo Drexler che dal bambino con tanto amore, tanto odio è cresciuto come una bestia selvaggia e poi piano piano si è messo in gioco, si è raddrizzato e è diventato quello che oggi è. Oggi, Simone, non mi interessa neanche tanto essere quel maestro, quel guru che vanno a trovare nel mio giardino, nella mia scuola in Viale Palmanova e vedere quel capellone barbuto, tatuato, personaggio strano. Non mi interessa essere identificato in nessun modo, ma sei una persona semplice, una persona alla mano, una persona di cuore, che se posso aiutarti ti aiuto, devo però sempre sentire quel sapore che tu devi meritare, no? Io ho sempre purtroppo quella cosa lì, no? Ecco, non amo essere preso in giro. E sono una persona che ama la gente, lavoro tantissimo anche con i bambini, i miei bambini a me imparano prima di tutto, prima di dare un colpo, ad abbracciarsi, imparano le regole della vita, imparano il rispetto, essere puliti, guardare negli occhi, la stretta di mano, avere il dobok pulito, ordinato. Insomma, sono delle regole della vita, no? Io le ho imparate anch'io pian piano, ma prima ero quello che magari mi guardavi distorto, avevi già un problema con me, no? O io con te. E da bambino non sapevo oggi e domani, no? Vivo così. Ecco, questa è la mia storia del libro che mi ha portato a diventare un maestro di arti marziali, oggi una persona semplice, un essere umano, ecco. Non mi interessa l'essere chiamato maestro, non mi interessa il lei e il tu, mi interessa l'atmosfera lei, mi interessa l'atmosfera di pace, ecco, questo io sono io oggi, con tutto quello che posso sembrare o non sembrare. Il libro parla di questo e poi spiega come io interpreto il taekwondo, non come il taekwondo è, perché oggi si vede di tutto su internet, ognuno racconta la sua storia, ognuno vuole avere la tecnica migliore, più bella, tutto si trova, no? Il taekwondo si può fare in tutti i modi, io lo spiego come l'ho vissuto io e come io intendo a insegnarlo e come sarebbe ideale praticarlo, come si imposta una lezione, molto easy, molto semplice. Ecco, poi in 200 pagine non si può spiegare tutto e non si può raccontare tutto di me. Ecco, faccio una piccola pubblicità gratuita, sto iniziando pian piano il secondo libro, sarà un libro ancora più forte, sarà ancora più scuro, ma anche molto più chiaro, no? Perché il primo libro sono comunque partito un po' con un freno a mano rispetto ai miei genitori, rispetto ai miei fratelli, rispetto alle persone che comunque mi sono state vicine e rispetto anche alle persone che non c'erano, quindi non mi piace indicare il dito quello o quello, quindi sono stato molto easy, però si concepisce una forte cicatrice in questo libro, si capisce anche una certa energia. Questo è il sasso nel sacco di riso che si può trovare nelle librerie Friuli in centro Udine, esposto in vendita, e si può trovare anche via internet oppure da me nel dojang, così ci si saluta con una buona stretta di mano.
Lorenzo, io ti ringrazio anche perché ti chiedevo un'anticipazione, ma tu hai messo molta carne al fuoco su questo libro, che già dal titolo dice molto e già dalla metafora utilizzata per il titolo è un contenuto che richiederebbe altri 5-6 blocchi. Tu invece è stato molto sintetico, però insomma ce n'è da riflettere su quanto ci hai detto. Bene, Lorenzo, per concludere, se vuoi dire ai nostri amici ascoltatori, magari se ci fosse qualcuno che è della zona, dove ti può trovare?
Allora, la nostra scuola si trova in Viale Palmanova, è la zona Udine Sud di Udine, e Viale Palmanova è una strada tutta dritta dritta, dove non ci si può perdere. Voi proseguite finché vedete, uscendo da Udine, guardate ogni tanto la sinistra senza perdervi, se non tamponate qualcuno, vedete una piccola giungla che viene fuori dall'asfalto, quella è la nostra scuola. Il numero civico è 360/A, siamo un centro semplice, quindi si nota già con una tettoia in corten, stile orientale con un portone in legno, viene qualche foglia di bambù, spunge fuori. Come punto di riferimento vi posso dare il nuovo bingo, siamo quasi di fronte al nuovo bingo, ecco, quella è la zona dove, noi, dove ci trovate. Come già si diceva prima, si passa attraverso un giardino di 23 metri di lunghezza e poi si entra nella propria vera struttura dove ci alleniamo. Vi invito a provare gratuitamente, anche solo per due chiacchiere, anche per sederci un'oretta in giardino e parlare di varie cose. Sono una persona aperta a tutto, mi piace avere ospiti, mi piace accogliervi, mi piace farvi provare, non siete obbligati poi giustamente a iscrivervi, ma mi fa piacere avervi come ospite.
Bene, quindi speriamo che questo coronavirus ci dia un po' di tregua tra un po', perché i nostri amici, se vogliono, vengano a trovarti e a conoscerti di persona. Lorenzo, hai un consiglio da dare ai nostri ascoltatori?
Certo, allora ragazzi, un mio anziano allievo, tutt'oggi da 25 anni, un giorno gli chiese: che cosa ti ha dato il taekwondo in 25 anni o in 20 anni? E lui mi ha risposto: amare il difficile. E quindi, ragazzi, svegliarsi con un forte fastidio è fondamentale. Il fastidio di non voler andare a lavorare, di non voler andare a studiare a scuola, di non voler fare pulizie di casa o qualsiasi cosa. Alzatevi, ragazzi, perché la vita è bella, anche con questo pseudo fastidio. Perché una volta superato questo, vi aspetta solo la gioia. Seguite la via del fastidio.
Lorenzo, io ti ringrazio. Per oggi, ragazzi, è tutto. La nostra rubrica Non solo botte, targata la disperata, vi saluta. Salutiamo il gran maestro Lorenzo Drexler, che è stato nostro ospite, e vi lasciamo con l'ultimo pezzo di oggi, che è dell'ultima frontiera e si intitola La luce dei cavi. Alla prossima.
Primi raggi di un sole dorato, primi istanti di un giorno infinito, una nuova alba, l'ultima sarà, l'ultimo scritto a quel cuore che non scorderà. Le ruote si staccano dalla terra degli avi, contro i fratelli, quei sguardi fieri e gravi. Il silenzio interrotto dal rombo del motore che scandisce il nostro ritmo, nostro nobile cuore. Il vento divino ti dirà chi siamo. Il vento divino ti dirà chi eravamo. Come falchi picchiata giù lo schianto è potente, il nostro ultimo grido
aggiornerate.
Col sole divino noi ritorniamo, la luce dei cani noi vi doniamo, con la luce dei cani vi illuminiamo. Quell'aereo ti prende come un fedele amante, cerca sopra le navi
la chiamata niente.
Con la luce dei cami vi salutiamo. Colpito al bersaglio la vita mi sfugge, abbandono il mio ego, la vera vita mi avvolge. In un sacro tepore, ora verso il fuggi ritorno, per dimorare in eterno, per dimorare in eterno. Il vento divino ti dirà chi siamo. Il vento divino ti dirà chi eravamo. Come falchi picchiata giù lo schianto è potente, il nostro ultimo grido
al sole avanti.
Quel sole divino noi ritorniamo, la luce dei cami noi vi doniamo, con la luce dei cami vi illuminiamo. Quell'aereo ti prende come un fedele amante, scende sopra le navi,
la fiamma corriente.
Con la luce dei cami vi salutiamo.
l'aereo ti prende come un fedele amante, cerca sopra le navi,
la chiamato niente,
con la luce dei cani.